Sono le 16:44, come annunciato, siamo in diretta con la nuova occupazione in via Facciolati a Padova. Pronto? Allora, non si sente. Pronto?
Pronto, mi senti? Perfetto.
Adesso ti sento.
Vado?
Allora, vai,
Mi
sei in diretta.
senti? Sono qua in via Facciolati, poco dopo all'ospedale Sant'Antonio, dove il comitato pilota per la casa ha aperto uno stabile dell'ESU, appunto la residenza Facciolati, un ex stabile usato come collegio per gli studenti, adesso chiuso da circa una decina d'anni, lasciato arredato ma abbandonato totalmente, e il comitato ha deciso di ridargli la sua frazione originale, ovvero quella di essere tetto sopra la testa per chi non può permetterselo nel mercato privato, anche se non si tratta di studenti, ma si tratta delle famiglie che partecipano all'attività del comitato e dello sportello antisfratto. Quindi adesso saremo qua in una penso trentina, anche di più di persone, una decina di famiglie sono dentro, e è arrivata anche la polizia, prima due civette, adesso è arrivata anche la Digos, che ha comunicato che aspetterà le direttive dall'alto per decidere se intervenire o meno.
Quindi una situazione al momento in divenire.
La situazione è nel momento in divenire. Si vuole entrare un po' sul merito, il merito è quello già discusso in parte durante la prima ora di trasmissione, ovvero i problemi sono gli stessi che sono stati portati in piazza questa mattina, ovvero ci sono persone che vengono buttate fuori di casa, le case ci sono e nonostante ci siano case vuote, molte di più delle persone che sono senza casa, ci sono persone che rimangono senza casa. Questa cosa è inaccettabile, è comprensibile soltanto se si mette al punto di vista di chi dietro all'edilizia vede semplicemente una fonte di rendita e quindi ha anche interesse a tenere delle case vuote, evidentemente, perché se è così vuol dire che qualcuno ci guadagna da questa situazione. Ovviamente non siamo interessati agli interessi di questi, alcuni, né come radiazione, né tantomeno il Comitato di Lotta per la Casa che si trova a scontrarsi tutti i giorni con gli interessi di questi, e ha cercato in questa situazione di porre un rimedio concreto a chi rischia di essere buttato fuori da casa tutti i giorni, perché ci sono famiglie che sono al settimo, all'ottavo, anche al decimo accesso. E troviamo che ormai da prassi il comune di Padova manda la polizia e spesso accelera gli sfratti, quindi ogni accesso potrebbe vedere l'utilizzo della forza pubblica, come è successo anche un mese e mezzo, 2 fa in Arcella, e abbiamo anche visto come si comportano, insomma, senza guardare in faccia nessuno, che siano bambini, anziani o persone malate, comunque se hanno da buttarli fuori di casa li caricano di peso, li strattonano, li spingono e li fanno uscire. Quindi di fronte a questa, che per il momento è l'unica risposta che gli enti istituzionali preposti hanno dato, perché ricordiamo che nel caso dell'ATAR continuano ad essere vendute e messe all'asta, e il comune certo non agevola l'assegnazione di case, addirittura l'assessore al sociale, Assodero, fa gli appelli sul mattino perché i privati cittadini si attivino a trovare le case per una donna moldava, insomma, con 2 figli che è rimasta senza, quindi così si fa capire un po' qual è la posizione del comune. Cioè, praticamente l'assessore che dovrebbe occuparsi di questa cosa fa appelli sul mattino dicendo ai cittadini di lavorare al posto suo.
Sì, no, quella è stata veramente la ciliegina.
Sì, poi cioè, va anche considerato che le case non è che devono costruirle, le case ci sono, poi chiaramente non siamo ingenui, non lo sono neanche i ragazzi del comitato, no. Bene che magari queste case necessitano di lavori di manutenzione, che comunque c'è da spenderci dietro qualcosa, però vedendo anche poi i soldi, in che modo vengono spesi, ci viene a pensare che forse le risorse per sistemare le case, assegnarle ci sono, ma si preferisce utilizzarle in un'altra maniera. quindi persone in mezzo alla strada non ci possono stare, soprattutto adesso che insomma in mezzo alla strada fa anche freddo. Con una soluzione in un modo o nell'altro bisognava trovarla, e questa gente l'ha trovata. Adesso vedremo cosa dirà la Digos, che è ancora qui fuori, se decideranno di agire in giornata o meno.
Quanti siete su per giù che sono ripresenti?
No, allora, ti dico, se conto giusto non lo saprei, però credo almeno una trentina di persone. Comunque ci sono i compagni del comitato, ci sono le famiglie con madri, padri, bambini, insomma. Penso sì, sulla trentina di persone dentro, più un altro, adesso non saprei, non vedo bene, perché le civette mi oscurano un po' la vista, non mi sembra ci siano un'altra decina di sodali fuori dall'altra parte della strada. Quindi questi sono i numeri. Poi sappiamo bene che se vogliono sanno mettere in campo delle forze difficili anche da contrastare, perché all'ultima, cioè, basta pensare anche soltanto che appunto all'ultimo sfratto che hanno eseguito sono arrivati con svariati cellulari, quindi se mobilitano più plottoni di cellulare per uno sfratto di una famiglia, immagino che possono anche fare altrettanto, se non di più, per un'occupazione. Tutto starà a vedere cosa decideranno di fare e che risposta si deciderà di dare.
Ok, tra l'altro, se vi può interessare, c'è stata anche una occupazione sempre del Comitato di Lotta per la Casa oggi a Bergamo, mi pare, contro proprio l'abbattimento di una torre che invece può essere utilizzata per le case, e a Firenze ovviamente sono in corso violente cariche.
Per ho capito.
Tempo reale.
Rilancio allora la solidarietà sia ai compagni di Bergamo che di Firenze.
Noi continuiamo a rimanere ovviamente disponibili come radiazione, visto che anche tu sei, io sono qui, ci siamo divisi.
Esatto, io faccio l'inviato e tu fai l'uomo in cabina di comando.
No, io faccio il nonno in poltrona con la sigaretta e il caffè. A caldo.
A ognuno il suo, insomma. D'accordo, in caso di aggiornamenti te lo comunico.
Va bene, ci sentiamo dopo allora.
Ok, saluto a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Grazie, rimaniamo in collegamento. Ciao.